Signore e signori, buongiorno e benvenuti alla settima puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide Secchi, al mio fianco non c'è Silvia Antonini, che però ci raggiungerà telefonicamente fra qualche minuto, ovviamente in regia la calma e la saggezza di Mauro Magnitosi. Daily On Air, The Sound of ADV, è un programma che nasce dalla volontà di raccontare un argomento serio, come il mercato della pubblicità e dei media, con un tono leggero, gradevole, il più possibile accattivante, ma senza essere comunque mai superficiale. E quindi oggi non possiamo non aprire con un doveroso cenno alla situazione internazionale e al conflitto russo-ucraino, anche perché, come vedremo, potrebbe avere qualche seria conseguenza per gli investimenti in comunicazione. La redazione del Daily Media, nelle persone di Vittorio Parazzoli e della stessa Silvia Antonini, hanno quindi sentito alcuni dei protagonisti del mercato pubblicitario. Il primo è Lorenzo Sassoli De Bianchi, presidente di UPA. Normalmente in questi giorni l'Associazione degli Investitori Pubblicitari avrebbe presentato la survey sulle previsioni della spesa di quest'anno. E invece, prudentemente, non sono state rilasciate stime nonostante la crescita del 2021 rispetto al 2020, che ricordiamo è stata del 13,5% complessivo, inclusi i cosiddetti big di internet, e quindi sono dati che facevano ben sperare in una stabilità. Perciò UPA farà il punto solo dopo Pasqua. Nel frattempo Sassoli De Bianchi sottolinea che guerra, inflazione e aumento dei prezzi delle materie prime hanno già delle conseguenze sulla fiducia dei consumatori e questo inevitabilmente si rifletterà sugli investimenti e c'è la concreta possibilità che le aziende operino dei tagli. Condivide la stessa preoccupazione anche Alberto Dal Sasso, ad Intel Mediterranean Cluster Leader di Nielsen, che prevede un contraccolpo sugli investimenti legato a problemi già noti, come l'inflazione e i costi delle materie prime. Anche perché da un sondaggio pubblicato dal Sole 24 Ore lunedì scorso emerge un percepito dell'inflazione più alto, al 6,4%, del dato Istat ufficiale che invece a gennaio era 4,8%. Quindi anche se l'anno non è partito in maniera eclatante, ma ce lo si aspettava, il dato sugli investimenti che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni non riflette ancora la situazione attuale. Anche febbraio non dovrebbe risentirne, anche perché il conflitto è iniziato a fine mese. Marzo quindi sarà tutto da vedere, ma presumibilmente il primo trimestre restituirà un po' di questa enfatizzazione. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta, iniziamo con la nostra proposta musicale e parliamo di Robert Glasper, nativo di Houston, pianista, produttore discografico statunitense. Vinse anche nel 2012 il Grammy Award per il suo album Black Radio. Di questi Black Radio ne sono usciti altri due e il terzo è proprio di questi giorni. È diverso, ma in qualche modo simile dalle sue peregrinazioni precedenti. E questa sintesi naturale di R&B, jazz, hip hop, ci sono tantissimi ospiti: Her, Michelle Angelo, Jennifer Hudson, Lady Easy, Gregory Porter, Q-Tip e anche Esperanza Spalding, che qua canta e suona il basso. Questo è Robert Glasper, While We Speak.
Encore pleurer, good old, I left to burn, but it's easier when you know. sometimes in life when you go too far, the truth will bring you to who you are. Sometimes in life when you go too far, the truth will bring you to who you are. Life can bring you down when you're living in it. These circles and cycles go round though you didn't spin it. The truth's tapping you on your shoulder is a reminder to not run yourself in the ground. To yourself be kinder. Sometimes I drive right past my truth.
Si vede dal mattino.
Ed eccoci qui alla prima rubrica Daily On Air, The Sound of ADV, dalle frequenze di Radio Atlanta. Davide Secchi ai microfoni. È una piccola panoramica veloce su quello che succede, è successo ieri, succede oggi sui nostri quotidiani. Showreel Media Group che chiude il 2021 con incremento del 48,3%. La Digital Media Company conclude la stagione con un fatturato di 7 milioni di euro. Le leve dello sviluppo sono i prodotti editoriali originali, i progetti brand and content e influencer marketing, investimento sui talenti e monitoraggio del mercato. Abbiamo invece Digital 360 che lancia Space Economy 360, un nuovo portale online dedicato alla Space Economy. Ebbene sì, a tutta quell'economia che ruota intorno agli esperimenti, alle produzioni spaziali. Ricordiamoci che il Digital 360 raggiunge quota 26 portali online con una media mensile di 2,5 milioni di visitatori unici mensili, e il nuovo portale online si focalizzerà su un settore veramente strategico per il paese, appunto quello della Space Economy. Mile 52 Unit Social di FCB Partners si allarga e raddoppia clienti e team, un team di professionisti della comunicazione espressamente votato ai social, con competenze che vanno dalla strategia al content, alla community management, alla gestione delle campagne paid, fino all'analisi dei risultati e dei sentiment. Good day sunshine. Legato a quello che ci siamo detti all'inizio, e quindi alla crisi russo-ucraina, c'è stato un giro di vite di YouTube, Facebook e Twitter sulla presenza nelle loro piattaforme di media legati allo Stato russo, accusati di disinformazione nell'invasione russa dell'Ucraina. Nel fine settimana, quindi, Facebook, Google e YouTube hanno annunciato l'intenzione di impedire ai media statali russi di monetizzare sulle loro piattaforme. Già nel 2017 Twitter aveva bloccato la pubblicità di Sputnik e di RT. Meta a questo punto ha spiegato che limiterà l'accesso a Russia Today, a Sputnik, ritenute dall'Occidente megafono della propaganda del Cremlino e piattaforme per giustificare la guerra contro Kiev. Daily On Air, The Sound of ADV, quindi riprende con una nuova proposta musicale qui dalle frequenze di Radio Atlanta. Qualche anno fa avevo letteralmente perso la testa per un gruppo meticcio, londinese ovviamente di casa, ma pieno di influenze caraibiche, creole, erano i Zunzunegui. Si sciolsero quasi subito e da quella nidiata nacquero diverse esperienze. Una di queste sono i I Melt Yourself Down, che sono appunto una band londinese votata agli stili musicali nordafricani, al punk, al jazz, al funk. Hanno debuttato nel 2013, non si occupano veramente di jazz, diciamocelo, però hanno il jazz nel loro DNA. In questi 10 anni hanno veramente esplorato l'afrobeat in tutte le sue commistioni. Questi sono i Melt Yourself Down.
don't wanna take the blame anymore. I let the domo go. I let the domo go.
Daily on Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta. Come promesso, abbiamo Silvia al telefono, perché l'obiettivo è l'obiettivo di Silvia, ovviamente. E oggi si parlerà di diversity e brand. Ciao Silvia, buongiorno.
Ciao Davide, buongiorno. Buongiorno a tutti.
Allora Silvia, ho già acceso la bajoure e adesso ti farò un interrogatorio, come nei migliori film di spionaggio. Sei pronta?
Sì, sono prontissima.
Allora, diversity e brand, oggi lo sappiamo, è un binomio fondamentale. Nessuna azienda può fare a meno di concepire i propri marchi in termini di inclusione, o meglio, nessuna azienda può permettersi di essere considerata poco inclusiva. Perché?
Perché se un'azienda viene percepita come attenta e rispettosa delle diversità, quindi inclusiva, vende di più. Secondo il Diversity Brand Index, i ricavi di queste aziende inclusive hanno un potenziale di crescita del 23% superiore alle aziende che invece lo sono meno. I brand più inclusivi hanno anche la più possibilità di entrare nel passaparola, quindi di essere consigliati dai consumatori stessi, mentre gli altri marchi meno inclusivi fanno più fatica a entrare nel word of mouth.
Quindi, cara Silvia, c'è una richiesta da parte dei consumatori di maggiore attenzione sui temi della diversità. Ma adesso ti chiedo, in che cosa consiste sto index e chi lo realizza?
L'index è una ricerca condotta dalla No Profit Diversity di Francesca Vecchioni e dalla società di consulenza Focus MGMT su un campione di 1000 persone rappresentativo della popolazione italiana. L'obiettivo è misurare la capacità delle aziende di creare cultura inclusiva e di promuoverla presso il consumatore. Questa ricerca è nata 5 anni fa, quindi questi temi sono sul piatto da un po', e oggi è ancora più importante perché con la pandemia è aumentata l'attenzione verso queste tematiche, quindi l'impatto sui consumi. Mi spiegava Emanuele Acconciamessa, che è il Chief Operating Officer di Focus MGMT, che nel 2021 oltre 3 consumatori su 4 sono più propensi verso i brand che perseguono obiettivi di inclusione.
Diversità e inclusione una volta erano temi di cui si parlava solo in ambito di risorse umane, perché a livello di marketing si pensava che potessero urtare la sensibilità della pancia del mercato. E invece cosa è cambiato nel frattempo?
Intanto si è capito che andando a scavare un po' tutti siamo in qualche modo delle minoranze, quindi parlare di diversità di fatto oggi non è svantaggioso per nessun brand. E poi ci sono anche i numeri. Per esempio, i marchi percepiti come inclusivi hanno un Net Promoter Score, che è appunto l'indice di passaparola di cui ti parlavo prima, di oltre l'86%, in ulteriore crescita rispetto al 2020. E tra i settori, sempre in questi 2 anni, tra il 2020 e il 2021, crescono in questo word of mouth retail, largo consumo, lusso e abbigliamento, mentre scendono l'information technology, media, salute e benessere.
E siamo arrivati alla conclusione e ti chiedo, da questa ricerca emergono 20 brand che si distinguono in tema di inclusione e ne vengono premiati poi 2. E allora chi ha vinto quest'anno?
Gli award del 2022 sono andati ad Amazon, che si è aggiudicata il Digital Diversity Brand Award per un progetto Hour of Code, che appunto introduce il coding nelle scuole. Okay. Mentre Netflix ha vinto il premio assoluto per il suo impegno su tutti gli aspetti della diversità.
Silvia, ti ringraziamo per questo obiettivo, per questo approfondimento. Come sai, ci rivediamo e ci risentiamo mercoledì prossimo qui su Daily On Air, The Sound of ADV, Radio Atlanta Milano. E buona giornata e buon lavoro, cara.
Buona giornata, buon lavoro e saluti a tutti.
Ciao Silvia. E siamo arrivati a una nuova proposta musicale. Parliamo di uno dei chitarristi più importanti e più sobri degli anni 80, colui che ha contribuito insieme al suo compagno di viaggio Morrissey a dare una spallata al cosiddetto movimento synth pop, new pop a metà degli anni 80. Parliamo appunto di Johnny Marr, che fu il chitarrista della quella parabola splendente e fugacissima degli Smiths, e poi cominciò dal 1988 in poi a collaborare con un sacco di artisti, ma intorno al 2013 ecco il suo debutto solista, The Messenger, un grande disco anche sotto dal punto di vista vocale, chi se lo sarebbe mai aspettato. Quello che poi però è venuto dopo per Johnny Marr sono stati alcuni album piuttosto deludenti. Oggi ritorna con questo piuttosto corposo Fever Dreams Parts 1-4, che è un compendio un po' della sua poetica attuale, una sorta di pop rock a volte innocuo, a volte invece piuttosto potente. E allora andiamo a ascoltarlo, questa leggenda vivente, Johnny Marr, Ghoster. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta siamo arrivati alla rubrica dedicata all'intervista. Quando pensiamo alle biciclette protagoniste di tragitti cittadini, pensiamo ai Paesi Bassi, alle loro strategie metropolitane da sempre favorevoli alle piste ciclabili. ma anche l'Italia, soprattutto nell'ultimo biennio, ha come riscoperto il sellino ai pedali e il movimento e l'agilità di una bicicletta che ti porta ovunque e magari ti porta prima di tutti ovunque, ma se i percorsi non sono pianeggianti, come capita a noi fortunati milanesi, tocca fare qualche sforzo in più, oppure appoggiare l'idea della pedalata assistita. Ecco allora arrivare proprio dai Paesi Bassi l'e-bike premium di Royal Dutch Gazelle. Ebbene sì, Gazelle arriva in Italia e da questo mese le sue biciclette saranno disponibili in un numero selezionato di rivenditori specializzati. È un'azienda attiva da più di 125 anni, è diventato il leader indiscusso del mercato olandese e soprattutto quando si parla di biciclette di alta qualità e confortevoli per l'uso quotidiano. Oggi Gazelle è particolarmente popolare con le sue bike premium, non solo nei Paesi Bassi, ma anche nei principali mercati internazionali come Belgio, Germania, Danimarca e Stati Uniti.
Dopo l'assestamento, le auto saranno più rare.
L'Italia ha attirato l'attenzione di Gazelle perché, come detto, qualcosa si è mosso negli ultimi due anni. Pensate che a Milano sono in cantiere 750 km di piste ciclabili. Quando ne abbiamo sentito parlare abbiamo pensato: questo è un buon momento per presentare Gazelle, dice Paul Vriburg, direttore commerciale appunto del marchio. E oggi abbiamo in diretta Raffaele Cripa, country manager di Gazelle Italia. Buongiorno, dottor Cripa.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Buongiorno a voi. Senta, lei è impegnato in questo momento in una conferenza di presentazione appunto del marchio. Ci racconta brevemente la storia di Gazelle. Cosa rappresenta oggi?
Volentieri. Gazelle nasce nel 1892 come produttore di biciclette per la pedonabilità urbana, quindi il trasporto urbano, il commuting, il point to point. È un marchio che negli anni si è evoluto da bici di trasporto a bici cargo a commuting, fino a diventare addirittura negli anni 90 un marchio sportivo, tant'è vero che ha vinto anche un mondiale con una bicicletta prodotta proprio a Dieren, dove ha sede e lavorano circa 5.000 persone nello stabilimento produttivo.
Quindi, si ricorda, mi scusi, il campione del mondo?
No, purtroppo qua sono impreparato.
No, però cercherò. Mi è venuta questa curiosità effettivamente, quindi negli anni 90 andrò a cercarlo,
sì,
assolutamente.
Sì, esatto, tant'è vero che un modello premium si chiama appunto Champion Mondiale, fatto esclusivamente per il mercato olandese e per collezionisti, è una bicicletta interamente assemblata e prodotta a mano. Mentre con l'evoluzione, quindi con l'acquisizione parte del gruppo Pon Bicycle Group, di cui si è sentito parlare anche ultimamente per l'acquisizione di un altro marchio americano, l'azienda si è evoluta, ha mosso i primi passi nel commuting elettrico fino al completo trasporto veicolare urbano su quello che può risultare legato alla batteria e al motore. Quindi ci presentiamo nel mercato italiano con un prodotto specifico, proprio e-bike,
sì,
al fine di poter dare la possibilità a tutti i nostri futuri clienti di pedalare in assoluta sicurezza, soprattutto senza sudare nelle giornate calde di Milano.
Esatto, grazie. Senta, quali iniziative di marketing, che questa è la nostra domanda principale, di comunicazione avete pensato per il lancio? Vi siete legati già a qualche agenzia? State pensando di promuovermi su qualche mezzo ben preciso? Avete già le idee chiare da questo punto di vista?
Allora, diciamo che Gazelle ad oggi nel mercato italiano è pressoché sconosciuta e questa è una sfida molto molto challenging per noi.
Certo.
Quindi ci muoveremo nel campo più ampio possibile, con uno spettro ben definito nelle varie nicchie di comunicazione, quindi non precludiamo nulla, che sia carta stampata, che sia digitale, comunicazione, eventi e soprattutto brand ambassador, perché ad oggi vi confermo,
sì,
che abbiamo unito alla famiglia un olandese di prestigio, Ellen Hitting, che sarà nostra brand ambassador proprio per le biciclette Gazelle in Italia.
Ci sarà, quindi, anche... Sì, mi dica.
No, quindi non ci fermiamo davanti a nulla, cercheremo di sviluppare una brand awareness molto importante nel mercato italiano, dando comunque privilegio alla sicurezza e alla gestione di un supporto clientela molto molto dedicato. Tutti i nostri dealer saranno selezionati accuratamente.
Ci sarà anche qualche personaggio, qualche campione del ciclismo che potrebbe legarsi a voi, magari italiano, nei prossimi tempi, oppure è ancora prematuro?
No, diciamo che abbiamo in testa qualche sfaccettatura di questo tipo. Tanti ex professionisti stanno riscoprendo di più la voglia di pedalare non solo in ambito sportivo ma anche ricreazionale, quindi under discussion, come dicono gli americani.
Io la ringrazio, dottor Crippa, le auguro un grandissimo in bocca al lupo per tutta questa nuova avventura di Gazelle in Italia e spero di risentirla e magari di vederla presto. De Leonard, The Sound of ADV, ha intervistato il country manager di Gazelle, Raffaele Crippa. Arrivederci, buona giornata.
Arrivederci, buone pedalate a tutti.
De Leonard, The Sound of ADV, quindi con questa intervista in diretta con il country manager d'Italia di Gazelle, l'arrivo di queste e-bike in Italia, vi saluta, ma naturalmente vi saluta con un nuovo brano. Stiamo parlando dei Sea Accident, che vengono spesso definiti come un gruppo neoprogressive. In realtà hanno un portamento molto aggressivo, molto tagliente, molto anni 90. E infatti qualcuno li ha soprattutto definiti un gruppo post-rock progressive, una miscelania che potrebbe essere difficilmente digeribile, e invece loro sono decisamente bravi. Sono arrivati probabilmente al 34esimo album, il loro debutto avvenne intorno al 1986, ma è soprattutto alla metà degli anni 90 che cominciarono a collaborare con una serie di nomi che hanno fatto la storia americana e non solo dell'underground, e quindi USA Maple, Bobby Cohn, Gaster the Soul e Smog. Oggi li ritroviamo appunto con un nuovo album. Il brano è piuttosto movimentato, si intitola Dream Police, l'album è Here Comes the Sunset. Questi sono i Sea Resident. De Leonard, The Sound of ADV, vi saluta e vi rimanda a venerdì qui sulle frequenze di Radio Atlanta. Buona giornata. Vacations, I'll let me alone. They spy on me, I try to hide.